Sono Luciano. Prima, quando ha parlato di comandamento, io vedrei il comandamento, non so se sbaglio, come un riferimento, come un set, no? Cioè un qualcosa che mi indica la strada da percorrere, quindi non è più un ordine, una legge, ma è un riferimento per me di come devo, del percorso che devo fare. Quindi il comandamento dell'amore è il riferimento che devo seguire per fare la strada giusta. Questa è una prima domanda. Poi l'altra è un chiarimento su quanto riguarda la speranza. Sentivo un altro sacerdote che commentava che Gesù non parla mai di speranza, che la speranza è un'invenzione della Chiesa, del potere, proprio per far sopportare la realtà negativa. Gesù, quando deve fare qualcosa, la fa subito, dà subito un aiuto concreto. E quindi la fede, speranza, carità, insomma, la speranza sarebbe un attimino da prendere con le pinze. Volevo sentire il suo parere.
Sì, ti ringrazio, Luciano. Dunque, sul comandamento, d'accordo. È una norma di comportamento che Gesù dà per l'orientamento della comunità di credenti. Mi interessa questo che dice, ecco, sulla speranza. Gesù non ci offre delle speranze, ma ci offre delle certezze. E la certezza viene dall'accoglienza, dalla traduzione della sua parola. Gesù è la parola di Dio, e la parola di Dio è quella parola che è stata l'azione creatrice di Dio. Quando nel libro del Genesi leggiamo Dio disse sia la luce e la luce fu, la parola di Dio c'ha in sé una potenza, un'energia che è la stessa dell'azione creatrice. Allora questa parola, quando viene accolta dalle persone, quando viene tradotta in pratica, diventa una realtà che non pone l'uomo in un atteggiamento di speranza, ma di certezza. Quindi la comunità dei credenti ha non delle speranze, ma delle certezze. E qual è la certezza? Della presenza al suo interno di Dio, dell'azione di Dio, un'azione che non interviene come risposta ai momenti di bisogno, ma un'azione che lo precede. Quando Gesù dice vi lascio il mio spirito, e peccato che la nuova traduzione della CEI è ritornata a riproporre il termine paraclito, che io non so a livello popolare cosa sia comprensibile. Nella vecchia traduzione metteva lo spirito consolatore, tanto, ma adesso è ritornata con il termine paraclito. Paraclito non è un nome dello spirito, ma è un'attività. Paraclito significa, dal verbo, colui che viene in aiuto. Ebbene, Gesù assicura la presenza dell'azione di questo spirito che viene in aiuto, ma dice che rimanga con voi sempre. Cioè lo spirito non viene in aiuto nei momenti di bisogno della comunità, ma è presente. Allora la nostra non è una speranza, ma è una certezza che in qualunque situazione, in qualunque avvenimento, Dio non risponde ai nostri bisogni, ma Dio già li precede. Allora questa è la sicurezza del credente. Potremmo formulare con l'espressione che abbiamo un Dio, un Padre, che in ogni situazione, in ogni avvenimento, ci sussurra sempre all'orecchio queste parole: non ti preoccupare, ma fidati di me. Questa è la nostra certezza.
Io mi chiamo Sandro, la mia più che una domanda sarebbe una curiosità, diciamo, sentendo un po' tutto quello che è stato detto. Si parlava prima appunto di Elia che brucia con il fuoco i nemici, Mosè che col braccio potente stermina i nemici, eccetera. Allora mi chiedevo, pensando alla scena della trasfigurazione, cosa si saranno detti Gesù e Mosè ed Elia in quella scena là, tenendo conto di questa, insomma, di queste figure, di come erano, di che ruolo hanno avuto. Era una curiosità, insomma, più che una vera e propria domanda.
Sì, da quello che emerge vediamo una distanza di Gesù sia dalla legge, e Mosè era il legislatore, sia anche da un atteggiamento di zelo violento dei profeti di cui Elia era stato il capostipite. Gli evangelisti, con l'episodio della trasfigurazione, collocano legge e i profeti nel loro giusto ruolo. In questa apparizione appare Gesù con Mosè e Elia che conversano con lui, non conversano con i discepoli. La legge e i profeti non hanno più nulla da dire alla comunità di Gesù se non quello che è conforme al suo insegnamento. Questo risponde al problema che oggi abbiamo, ma di quello che noi chiamiamo Antico Testamento. Cos'è che è o non è valido ancora per noi? Tutte quelle parti, e ce ne sono, che coincidono con Gesù, con il suo insegnamento, con il suo operato, sono tutte parti ancora valide dell'Antico Testamento. Tutte quelle parti che invece se ne discostano o addirittura contraddicono, basta pensare le parti che parlano di violenza, di castigo, sono tutte parti che vengono a cadere. Quindi l'immagine di Gesù con Mosè e Elia che parlano con lui significa proprio questo. Tant'è vero che mentre Pietro tenta il golpe e dice facciamo qui tre capanne, questo è il Messia che io voglio, la voce dal cielo fa sparire Mosè, scompare Elia e la voce dal cielo, la voce di Dio dice questo è il mio figlio, e poi il verbo è l'imperativo, lui ascoltate. Quindi la comunità dei credenti ascolta Gesù. Poi quello che della legge di Mosè, quello che dei scritti dei profeti coincide con Gesù va mantenuto, quello che si discosta va eliminato.
Paolo da Rovigo, ciao Alberto. Una domanda, ma allora l'inferno e il paradiso sono chiusi per restauri? Ci sono, non ci sono?
Allora, il Concilio invitò la Chiesa e i predicatori a uniformarsi, a radicarsi sul messaggio evangelico. Sembra una cosa ovvia, ma non era così in passato. In passato la teologia non si radicava tanto sull'insegnamento di Gesù, ma quanto su speculazioni teologiche, filosofiche, religiose, di quel santo, di quel teologo, eccetera. E questo aveva portato a un'escrescenza mostruosa. Quindi l'insegnamento della Chiesa, tutta la predicazione, la spiritualità, deve rigorosamente basarsi nell'insegnamento di Gesù. Allora, vediamo se queste realtà ci sono nell'insegnamento di Gesù. La parola inferno, così come noi la concepiamo, grazie al cielo, nella nuova traduzione della Bibbia, sembra definitivamente sparita. Perché? Era l'inesatta traduzione di un termine che significa inferi. Secondo la concezione ebraica, la morte, tutte le persone finivano in una enorme caverna sotterranea che in ebraico si chiamava Sheol, dalla radice che è colui che ingoia, perché la morte ingoia tutti quanti. Quando la Bibbia, dalla lingua ebraica, circa un secolo prima, un po' di più, di Gesù, venne tradotta anche in greco perché le comunità ebraiche non abitavano più soltanto ormai in Israele, ma erano sparse in tutto il bacino mediterraneo dove si parlava il greco, quindi la Bibbia dall'ebraico venne tradotta in greco, questo termine Sheol come venne tradotto? Con il nome di una delle divinità del mondo mitologico greco, ed questa divinità si chiamava Ade. Ade, che insieme a Poseidone, il nostro Nettuno, e a Zeus, si spartiva il comando del mondo. Zeus, Giove, c'aveva i cieli, Poseidone, c'aveva Nettuno, c'aveva il mare, Ade aveva il regno dei morti. Quindi in greco il termine è Ade. Quando la Bibbia venne tradotta in latino, l'equivalente cosa fu? Nel mondo romano si distingueva i dei che stavano sopra la terra, tra la terra e il cielo, e si chiamavano i dei superi, sopra la terra e il cielo, e quelli che stavano sotto la terra, cioè nel regno dei morti, e si chiamavano gli dei inferi. Allora il termine Sheol, che venne tradotto con Ade, in latino venne tradotto con inferi, ma da non confondere con l'inferno. Purtroppo dopo, nell'immaginario popolare, inferi e inferno divenne la stessa cosa. Ricordate quando in quella particolare formulazione del credo si recitava morì sotto Ponzio Pilato, discese agli inferi. Mica Gesù è andato all'inferno, gli inferi è il regno dei morti. Cioè Gesù, secondo questa formulazione teologica, è venuto a trasmettere la vita capace di superare la morte a quelli che erano morti prima di lui. quindi gli inferi da non confondere con l'inferno. Quindi nel testo greco abbiamo Ade, che va tradotto correttamente regno dei morti. Paradiso. Gesù non parla mai di paradiso. L'unica volta che si trova questa espressione nei Vangeli è nel Vangelo di Luca, nel finale, quando Gesù è in croce e deve rivolgere la parola al bandito, e lì non gli può fare una lezione di catechismo o di teologia. Gesù è agonizzante e il bandito pure, e gli parla secondo quello che il bandito può comprendere, e gli parla di paradiso. Paradiso significa giardino, questo mito che veniva dalla Persia, dall'Iran. Ma Gesù non parla mai di paradiso. Gesù parla di una vita capace di superare la morte. Gesù non è venuto a liberarci dalla paura della morte, ma Gesù è venuto a liberarci dalla morte stessa. Gesù ci assicura che la morte non solo non interrompe la vita, ma le permette di fiorire in una forma nuova, piena e definitiva. Chi ha accolto la vita entra nella pienezza della vita, chi ha rifiutato la vita sprofonda nella pienezza della morte. Questo è secondo l'immagine classica dell'inferno e del paradiso.
Io mi chiamo Ivano, volevo ringraziare anzitutto per la sottolineatura di una differenza tra il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento, questa differenza che in pratica nelle nostre scuole, anche diciamo di tipo parrocchiale o anche di tipo un po' più alto, non c'è. A questo punto, oltre a questo, volevo chiedere un'altra cosa. Personalmente sono convinto che l'incarnazione rappresenti una grossa novità rispetto all'Antico Testamento. Lei può dirmi se l'Antico Testamento l'ha anticipata o se si tratta realmente di una innovazione, diciamo così, rivoluzionaria, il Dio che si fa carne, che entra in questa nostra realtà di tempo, di spazio. L'Antico Testamento, secondo me, non lo prevedeva. Secondo lei che cosa dice?
Gesù ha scelto la strada più difficile. Perché Gesù non si è presentato come un uomo particolare, specialmente dotato, straordinario, che ha raggiunto la condizione divina? Questo era normale nella cultura, anche nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento c'è l'aspirazione degli uomini di salire al cielo, cioè di avere la condizione divina. Se Gesù si fosse presentato come un uomo straordinario, un uomo con particolari dote, un uomo che per la sua capacità d'amore, le sue sensibilità, si era innalzato fino a raggiungere la condizione divina, questo sarebbe stato accettato nella cultura dell'epoca, perché ecco appunto l'Antico Testamento prevedeva l'uomo che si innalzava sopra i cieli per avere la condizione divina. Sappiamo che a quell'epoca tutti coloro che detenevano un potere in qualche maniera avevano una condizione divina. Il faraone era un dio, l'imperatore romano figlio di Dio o Dio lo stesso. Quindi Gesù poteva scegliere per presentare se stesso e per essere meglio accolto come l'uomo che salendo era entrato nella condizione divina. Gesù ha scelto la strada più difficile. Gesù non si è presentato come un uomo che ha raggiunto la condizione divina, ma come un Dio che è sceso nella condizione umana. È questo che è stato intollerabile e inaccettabile. Perché Dio è qualcosa di diverso, Dio l'immaginario, il Dio onnipotente, il Dio che può tutto. Che il Dio si manifesti e non solo in un uomo, ma in un uomo mortale, non in Superman. In un uomo mortale, il Dio che si fa uomo, questo era inaccettabile, intollerabile. E per questo Gesù l'ha pagato con la propria vita. Era intollerabile che Dio si manifestasse in un uomo. Nei Vangeli Gesù viene presentato con due titoli. Gesù è figlio di Dio e figlio dell'uomo. Figlio di Dio significa che Gesù rappresenta Dio nella sua condizione umana, pienamente umana. Figlio dell'uomo significa che Gesù rappresenta l'uomo nella sua condizione divina. Questo è l'insegnamento che abbiamo nei Vangeli. Quindi un Dio che si è fatto uomo. Questo cosa significa? Se Dio si è fatto uomo, significa che nell'umanità c'è la divinità. Noi non esprimiamo la divinità quando cerchiamo di incontrare Dio da qualche parte, isolandoci dagli altri. Ma tutte quelle volte che noi siamo profondamente umani, tutte quelle volte che noi siamo squisitamente umani, cioè compassionevoli, tolleranti, tutte quelle volte che noi siamo umani scopriamo la divinità che è in ognuno di noi.
Siamo alla vigilia della Pentecoste, io li chiederei comunque nella novità, nella misericordia che ha sottolineato così tanto, diciamo, da parte del Vangelo, fra santità e misericordia, comunque a me mi hanno sempre insegnato che per gli ebrei la Pentecoste era la festa della gioia, la legge di Dio era vissuto come un dono all'uomo, soprattutto nel periodo nel deserto dove l'uomo doveva diventare come Dio, cioè degno di Dio, pieno d'amore, cioè per quello che ho capito io, caratterizzandosi per la carità. Penso che anche nel popolo di Israele forse il messaggio d'origine è andato un po' perduto, come di nuovo possiamo rischiare anche noi di nuovo. Non so se può fare anche quindi una sottolineatura fra la Pentecoste ebraica e la Pentecoste cristiana.
Dunque la Pentecoste la troviamo nel Vangelo di Luca ed ha una chiara finalità. La Pentecoste significa cinquantesimo giorno, era all'origine una festa agricola, una festa popolare. Poi è stata trasformata dalla religione in una festa religiosa. E qual era la festa della Pentecoste? Era la festa del dono della legge da Dio a Mosè sul monte Sinai. Ecco perché proprio il giorno in cui la comunità giudaica festeggia il dono della legge, nella comunità di Gesù scende lo Spirito Santo. Significa la differenza tra due mondi differenti. Nella comunità cristiana, quello che determina l'agire delle persone non è l'obbedienza a una legge fosse pure una legge divina, ma l'accoglienza dello Spirito. La differenza è grande, perché la legge è un codice che è esterno all'uomo, lo Spirito è una realtà interiore, intima dell'uomo. La legge, dal momento che esiste la legge, significa che alcune persone sono escluse, perché la legge non può conoscere la nostra realtà, non può conoscere le nostre esigenze, la nostra situazione. Quindi dal momento che esiste la legge si troveranno delle persone che non vogliono o non possono praticarla. Lo Spirito invece non è una realtà esterna all'uomo che l'uomo deve osservare, ma è la comunicazione intima, interiore, dell'amore di Dio che permetta a ogni persona di fiorire in quella forma nuova, particolare, inedita, come ognuno di noi è diverso l'uno dall'altro. Quindi è la novità portata da Gesù nella comunità che non si orienta più per l'osservanza della legge ma per la comunicazione dell'amore, quello che Gesù farà. Notate che nei Vangeli la legge, l'osservanza della legge è sempre in bocca alle autorità religiose, sempre per difendere i propri privilegi e il proprio prestigio. Tutte quelle volte che le autorità parlano la legge è sempre per il loro interesse. Possibile che mai neanche una volta questa legge sia a favore degli uomini? Allora Gesù non agisce spinto dall'osservanza della legge, ma spinto dall'amore e dal bene dell'uomo. Questo è quello che determina la novità tra l'antico e il nuovo, tra l'osservanza della legge e l'accoglienza del suo amore.
Io sono Giovanni. E ascoltando quello che ha detto, pensavo a un concetto che è alla base della nostra confessione cattolica, quello del peccato originale. Di fronte a questa idea di un Dio misericordioso che ama l'uomo fino in fondo, si può ancora pensare che partiamo con un difetto di fabbrica come uomini di questo peccato originale? O mi nasce piuttosto il dubbio che sia un dogma voluto dalla religione per giustificare se stessa?
Sì, come abbiamo detto, la Chiesa, man mano che si fa più vicina alla verità evangelica, cambia anche le sue formulazioni, la verità rimane, ma le formulazioni rimangono diverse. C'è nei Vangeli, nel Vangelo di Giovanni esattamente, l'espressione il peccato del mondo. Questo è il peccato. C'è un peccato che precede Gesù e che Gesù viene a togliere, nel senso non di espiare, ma nel senso di estirpare. Qual è questo? È il peccato del mondo. Cioè è un insieme di ideologie, un insieme di, possiamo dire, verità religiose che impediscono agli uomini, fanno da filtro per comprendere l'amore di Dio. Ebbene, di fronte al peccato del mondo, Gesù non lo viene a combattere, Gesù lo viene a estirpare. Come? L'espressione che Giovanni adopera, ecco, colui che toglie il peccato dal mondo, è la stessa che poi adopera per dire, ecco, colui che battezza in Spirito Santo. Quindi c'è una cappa che opprime l'umanità, che opprime ogni persona che viene al mondo e non gli offre quella pienezza di vita di cui ogni persona avrebbe diritto. Noi quando veniamo al mondo non ci viene offerta la vita nella pienezza di cui un bambino avrebbe diritto, perché gli errori, i limiti dei propri genitori, gli egoismi della società in cui vive gli presentano un amore imperfetto. Questa è la cappa, questo è il peccato del mondo. Allora questo peccato del mondo verrà eliminato non combattendolo, ma attraverso l'azione dello Spirito, cioè un'infusione intima, interiore, della potenza dell'amore di Dio. Quindi oggi è preferibile parlare non tanto di peccato originale, perché vediamo, è un racconto che se non altro è infantile, che generazioni dopo generazioni i bambini nascano con una colpa trasmessa chissà perché dai progenitori, ma piuttosto che quando si viene al mondo non si ha l'offerta di vita in quella pienezza che uno ha diritto, perché c'è questo peccato del mondo. Allora è compito di Gesù, ma in questo chiede la nostra collaborazione, eliminare questo peccato del mondo. Ma come? Non combattendo. In Gesù non ci sono atteggiamenti bellicosi, lui è la luce che splende tra le tenebre. La luce non deve combattere con le tenebre, la luce deve soltanto splendere, irradiare sempre di più la sua luce. Nella misura che questa luce si irradia, le tenebre si sconfiggono.
Sono Franco e sono un sacerdote di Padova. Allora, inutile dire che sono d'accordo con quanto ha detto e mi dispiace che oggi pomeriggio e domani non posso essere presente. Avevo due cose da chiederle. Uno è quanto riguarda il concetto di diavolo che ha Gesù rispetto al nostro. Specialmente gruppi anche di chiesa hanno fatto del diavolo come l'antidio, come l'altro principio del male rispetto al principio del bene. Quindi quando Gesù parla del diavolo, cosa intende veramente? È una persona? È un simbolo? Cos'è? L'altro problema a cui ha accennato anche lei prima è il problema del merito. Noi siamo convinti da sempre che a forza di preghiera, a forza di comunioni, a forza di messe e di opere buone, noi un po' alla volta ci conquistiamo il paradiso. In realtà è un dono di Dio, l'amore è gratis. Allora, quando Gesù nel capitolo 25 di Matteo parla del giudizio finale, che sembra una parabola ma può essere anche una realtà, anzi è una realtà. Allora, il fatto che condiziona la salvezza finale, totale, alle opere di carità, cosa significa?
Sì, allora è importante, partiamo da questo, poi dopo andiamo a vedere il diavolo. Quella parabola di Gesù nasce da una domanda all'interno della comunità. Noi ti abbiamo conosciuto e grazie a te abbiamo conosciuto il Padre. Qual è il destino di quelli che non conoscono te e non conoscono neanche Dio? Questo è il problema. Allora Gesù risponde con questa parabola, dove quello che determina il destino delle persone non sarà in ciò che hanno creduto, ma in quello che hanno fatto. E qui non si tratta di meriti particolari, non si tratta di atteggiamenti straordinari, ma si tratta di aver avuto delle risposte d'amore ai bisogni dell'uomo. Per dar da mangiare a una persona che ha fame, non c'è bisogno di credere in Dio e non c'è bisogno che sia scritto in un testo sacro. Qualunque persona è capace di dar da mangiare a una persona che ha fame, a meno che non abbia dei problemi o religiosi o particolari. Quindi l'invito di Gesù in quella parabola è questo: tutti quelli che nella vita hanno avuto risposte d'amore, quindi non si tratta di meriti, si tratta di risposte d'amore nei confronti dell'altro, hanno sviluppato una vita di una qualità tale che gli consente di essere definitiva. E a questi Gesù dice: venite benedetti dal Padre mio. Poi dopo invece a quelli che hanno rifiutato di dare una risposta d'amore, si sono chiusi ai bisogni degli altri, Gesù non dice andate via maledetti dal Padre mio, andate via maledetti. Il Padre benedice perché il Padre è amore. Ma perché Gesù a queste persone li chiama maledetti? E maledetto è il termine che viene adoperato nel libro del Genesi per Caino, il primo assassino della vita, perché non comunicando vita hanno trasmesso morte e sono maledetti perché hanno trasmesso morte a se stessi. Non sono maledetti da Dio, ma si sono automaledetti. Chi accoglie la vita ha una vita di una qualità tale che è indistruttibile. Chi rifiuta la vita distrugge se stesso e distrugge gli altri. Quindi qui non si tratta di meriti, ma si tratta di risposte d'amore ai bisogni delle persone. Quindi non sono meriti nei confronti di Dio. Gesù non chiederà: hai pregato, hai fatto questo, ma semplicemente hai avuto risposte d'amore nei confronti degli altri. Allora il diavolo, possiamo dire che il diavolo è un po' sopravvalutato nella realtà attuale di molti gruppi religiosi. Sembra che a certi gruppi, se gli togli il diavolo, non sappiano più cosa fare. Il diavolo è un po' sopravvalutato, e sapete qual è l'effetto negativo di questa sopravvalutazione? Che vedendo, esagerando, ingrandendo l'azione del diavolo, si finisce per non vedere qual è il vero diavolo. Diavolo sappiamo è la traduzione greca del termine ebraico Satana, che significa nemico, avversario. Il diavolo nei Vangeli ha delle caratteristiche ben precise. Diavolo sarà Pietro, diavolo è Giuda. Sono i due individui, sono due discepoli ai quali sia Gesù direttamente a Pietro dice: vai, torna dietro di me, Satana, oppure di Giuda che l'evangelista dice che era un diavolo. Il diavolo nei Vangeli è l'immagine del potere, è l'immagine dell'interesse. Chi vive per il potere e chi vive per l'interesse, questo è il diavolo. Mentre Dio è amore che si mette al servizio degli altri, il diavolo è interesse che usa tutto e tutti per il proprio interesse. Ecco chi è il diavolo. Allora, il rischio qual è oggi? Che ingrandendo, ingigantendo la figura di un diavolo mitologico, non ci accorgiamo che il diavolo possiamo essere noi, che il diavolo ce l'abbiamo a portata di mano. Quelli che agiscono per il proprio interesse, quelli che agiscono per il proprio prestigio, quelli che agiscono per la propria ambizione, questi, secondo il linguaggio del Vangelo, sono diavoli, sono i nemici di Dio e i nemici dell'uomo.
Sì, volevo chiederle, a proposito della preghiera, leggevo ieri di Albisetti, che deve essere uno psicoterapeuta cattolico, che anche nella propria esperienza personale, la preghiera è importante per le persone per uscire da sé. Perché a differenza, ad esempio, la differenza con la meditazione o con altre cose, insomma, la preghiera aiuta a uscire da sé e quindi andare incontro anche agli altri, no? Ecco, volevo chiedere questo anche perché sembrerebbe che altrimenti anche la preghiera e ad esempio quella che per i gesuiti potrebbe essere il discernimento famoso, cioè la ricerca un po' che anche sofferta di una propria scelta di vita, diventerebbero un po', diciamo così, in secondo piano rispetto all'attivismo, no? Perché uno dice, io, è chiaro che è preferibile, ed è prioritaria la carità sulla cosa, però a un certo punto io cosa faccio per essere caritatevole in maniera buona e giusta, insomma?
La preghiera è in stretta relazione con l'amore. Non c'è nulla di più pericoloso di quando si divide la preghiera dall'amore. Gli assassini di Gesù, non dimentichiamolo, erano persone di preghiera, erano persone pie. Quindi la preghiera è espressione dell'amore, non nasce da se stessa. L'amore del credente è duplice. C'è un amore di identificazione con Dio che si trasforma in amore di donazione negli altri. C'è un amore ricevuto che si traduce in amore comunicato. Cos'è l'amore di identificazione? Dio ha preso l'iniziativa di amarmi, mi inonda del suo amore indipendentemente dal mio comportamento. E Dio chiede di essere accolto nella mia vita per fondersi con me e diventare una sola cosa. Questo è l'amore di identificazione con Dio. Ma questo amore di identificazione cresce, si realizza, soltanto se poi diventa un amore di donazione verso gli altri. Quindi l'amore che io ricevo, che mi identifica con Dio, mi fa diventare una sola cosa con Lui, si traduce in amore di donazione verso gli altri. Quindi io e Dio poi andiamo verso gli altri. Questo è l'amore di identificazione, l'amore di donazione, e sarà la base della preghiera. Il fatto che Dio mi ami immeritatamente e incondizionatamente e nonostante le mie infedeltà, le mie pochezze, continuamente mi chiede di essere accolto nella mia vita per fondersi con me e dilatare la mia capacità d'amore, tutto questo mi porta a balbettare, sorpreso e stupito, grazie Signore, grazie. Il desiderio che questa pienezza di vita e di felicità che io provo la vivono anche gli altri, trasforma questa mia preghiera in una preghiera di richiesta per gli altri, in una richiesta di petizione, che non si tratterà, come a volte facciamo, di consigliare, di ricordare, di suggerire a Dio, ma di ringraziare il Signore per quello che fa e farà per gli altri. Quindi la preghiera, l'amore di identificazione porta a una preghiera di lode, l'amore di donazione verso gli altri porta a una preghiera di richiesta.
Questa mattina, quando ci hai parlato dell'episodio, Carlo, scusa, dell'episodio di Gesù alla sinagoga di Nazareth, dicevi appunto che ha volutamente censurato, come dire,
Isaia.
Sì, Isaia nella parte in cui adduceva al Messia questo fare vendicativo, ecco, che Gesù ovviamente interpretava in modo diverso. Allora viene da pensare, le Sacre Scritture, sicuramente anche in altri punti, cosa sono? Cioè, sono parole ispirate, mal interpretate, o parole in divenire? Ecco, volevo chiederti qualcosa su questo.
Sì, è importante questa tua domanda, perché cos'è la scrittura e cos'è l'ispirazione? L'ispirazione è una percezione da parte di particolari persone, quali possono essere i profeti, della volontà di Dio, ma filtrata attraverso la propria realtà, filtrata attraverso la propria esperienza. Allora bisogna discernere nel messaggio, per esempio, del profeta, quella che è la volontà di Dio, quella che invece è il filtro delle proprie aspettative, delle proprie ambizioni. Per esempio, guardate l'immagine del regno. Nei profeti c'è questa immagine che Dio inaugurerà il suo regno. Ma come? Ezechiele, che era un prete, era un sacerdote, immagina il regno come un grande santuario con grandi liturgie. La terza parte del profeta Isaia c'è l'immagine del regno, ma come? Come espressione di dominio. Quindi l'ispirazione è la percezione della volontà divina. Però in questa volontà divina bisogna discernere quelle che sono le aspettative proprie del popolo, del profeta, quelle che sono i condizionamenti sociali. Quindi occorre sempre, nella parola, mettere questo criterio fondamentale per far cadere quello che non è corrispondente alla volontà di Dio. E il criterio fondamentale qual è? Il bene dell'uomo. Questa parola, cos'è che fa bene all'uomo? Qual è che produce il bene all'uomo? Questa è l'ispirazione, la volontà di Dio. Gli elementi secondari sono quelli caduchi, quelli che cadono.
Sono chiara. Mi piace pensare a un futuro di unità dei cristiani. Allora, questo Dio misericordioso si ritrova nel siamo salvi per la fede e non per le opere di Martin Lutero. Però, se questo è vero, come ci aggiungono loro la predestinazione? Tu sì, io no, tu sì, io no.
Sì, su questo della predestinazione non ha alcun radicamento nei Vangeli. La fede non è reale se non si trasforma in opere. Non basta credere, ma bisogna che il nostro credo si trasformi in azioni concrete con le quali si comunica la vita. Quando Gesù viene contestato dell'autorità, Gesù mica risponde: ma io ho fede in Dio, credetelo per la fede che ho in Dio. Dice: se non lo credete, credetelo se non altro per le opere che io faccio. Quindi la nostra fede non è reale se non si trasforma in opere con le quali si comunicano vita agli uomini. L'unico criterio di credibilità per Gesù, per lui e per i credenti, sono opere che comunicano vita, opere che si radicano indubbiamente in una fede in Dio, ma che non sono reali se non si trasformano in opere che rallegrano, arricchiscono la vita degli altri. L'ultima parola.
Ma niente, una prima domanda che vorrei rivolgere a tutti, però, oltre che ad Alberto, ed è questa, ascoltando anche le domande che sono state rivolte. Non avete la sensazione che siamo dentro un processo nel quale tutti quanti dobbiamo aiutarci a superare la concezione del doppio Dio? L'unico Dio che noi possiamo incontrare, conoscere, amare, passa attraverso l'umanità di Gesù. Noi abbiamo in testa invece un Dio che non appartiene all'umanità di Gesù. Ed è quello che è cresciuto con noi, quello che è in un cielo per conto suo, astratto, onnipotente, eterno, infinito, tutti i titoli, e per il quale c'era il paradiso, l'inferno, il purgatorio, e per il quale c'era la legge morale che noi dovevamo osservare. I comandamenti per noi rimangono i comandamenti di Mosè, di fatto. Allora, io credo che l'impegno, la domanda è tentare di unificare il Dio, ma passando solo attraverso l'umanità di Gesù. Perché se passiamo attraverso l'altra filosofia rimaniamo invischiati e continuiamo a fare tutte le domande che sono venute fuori anche quest'oggi, tutte. Ma invece è il senso della vita, è il nostro modo di camminare concretamente, scontrandoci. Io non riesco più a capire questa Chiesa dove non è più possibile neanche fare bao sulle cose pratiche da fare, e i primi cristiani, Paolo e Pietro, che si scontrano e si azzuffano. Paolo che contestava animatamente parole usate dalla Bibbia. Ecco, io ricordo questo, credo che dobbiamo aiutarci, perché è la vita che conta. E allora se amiamo la nostra Chiesa dobbiamo amarla con la nostra vita. E il modo di realizzare l'essere cristiani è essere fedeli all'umanità di Gesù. È un problema grosso, questo lo sento, principalmente per il catechismo ai bambini. Provate a pensare, che Dio trasmettiamo ai bambini oggi? È una domanda che lascerei. Il secondo elemento che mi interessava era: il Vangelo mi presenta il sacerdote, il levita e il samaritano. Ma qual era il punto di vista del malcapitato? Era in coma, per cui andava bene tutto? O era anche lì che, anche lui che guardava le persone che passavano e sperava e si aspettava dalle persone qualche cosa? E aveva anche lui in testa un suo modo di vedere come bisognoso il mondo che gli passava a fianco? Forse ha avuto paura del samaritano, perché no?
Sì.
Altra domanda e ho finito. Qual è la scoperta di quel malcapitato nei confronti del samaritano, che era lo straniero, e lo straniero più odioso perché era quello vicino, ed era anche il nemico? Io non lo so come Chiesa, quanto possiamo andare avanti ancora su questa ideologia del pericolo degli immigrati. Sarà tempo che cominciamo a pensare che le cose concrete sono quelle della storia, non quelle che abbiamo in testa. Proviamo. È una domanda anche questa legata all'ascolto di quest'oggi.
Beh, credo che non c'è da rispondere, perché più che domande sono affermazioni sulle quali non si può non essere d'accordo. Un'unica cosa: il prologo al Vangelo di Giovanni termina con questa espressione: Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio nella rivelazione. Cioè ci invita a centrare tutta la nostra attenzione su Gesù e sospendere temporaneamente quello che crediamo di Dio. Tutto quello che noi sappiamo di Dio, che è frutto della religione, delle filosofie, delle tradizioni, delle paure dell'uomo, adesso tienilo sospeso e centra la tua attenzione su Gesù. Quello che credi di Dio e coincide con quello che vedi in Gesù, mantienilo. Quello che si distoglie o gli è contrario, eliminalo. L'Evangelista, dicendo che Dio nessuno lo ha mai visto, vuol dire che Dio è qualcosa di invisibile e soltanto il Figlio l'ha saputo rivelare. Quando Filippo gli chiede: mostraci il Padre e ci basta, Gesù dice: ma Filippo, non hai capito che chi vede me vede il Padre? Quindi è importante sospendere quello che sappiamo di Dio e centrarsi su Gesù. E su Gesù vediamo un Dio profondamente umano. Il Dio che si è fatto uomo è un Dio profondamente umano, per cui noi più saremo umani e più esprimeremo e più emaneremo il divino che è in noi. Questa è la verità che ci viene dai Vangeli. Dopo tutto il resto viene di conseguenza, e questo fatto dello straniero, questo fatto che riguarda l'atteggiamento della Chiesa riguardo a una difesa non solo della vita, come si fa e fa giustamente, della vita al suo inizio e alla sua fine, ma quella vita intermedia, perché la stessa enfasi, lo stesso tono che si usa per difendere la vita all'inizio e la vita alla fine non si usa anche contro tutto quello che attenta la vita delle persone? Come è possibile ancora oggi tollerare la vergogna che nel catechismo della Chiesa cattolica sia considerata lecita la pena della morte. Come può una Chiesa dirsi a favore della vita quando nel suo catechismo contiene ancora la lecità della pena della morte? Allora sta a tutti noi collaborare perché la Chiesa cambi, perché i cambiamenti non verranno mai dall'alto. I cambiamenti sono sempre frutto della base, che verrà osteggiata, non compresa, ostacolata, ma prima o poi, quando questa base si orienta per il bene dell'uomo, la verità trionfa sempre.